arriva ancora al tempo di questo teatro. Assolutamente, dove i quartieri sono bui, dove non puoi camminare senza pensare che sta crassa, insomma, da qualche parte, dove ci sta questo, è già carcere. Per quello parlo del carcere di Secondigliano, che non si distingue dalle palazzine, perché è esattamente la stessa cosa, e dentro ci trovi gli stessi ragazzi, e vi assicuro, come i ragazzi che trovate, i disoccupati che ti ascoltano, che quando parli delle cose, insomma, si stanno a sentire come se fossero veramente dei cavalli che si stanno abbeverando chissà dove, si pigliano, insomma, tutto quello che gli puoi dare, che ti toccano, che la cosa bella è anche questa. Questo cosa che il fatto di toccare in Germania, quando insegnavo in Germania, alla fine, quando uscivi, gli studenti mi toccavano. Dicevo io per capire se era vero o no. Lo stesso, ti toccano, pensate quando un... Pensatevi voi quando sentite qualcuno parlare che vi coinvolge, un professore, dove sentite una conferenza, andate vicino per toccare, vi avvicinate, non per chiedere qualcosa, non avete niente da chiedere, però è questo, il toccare, il fatto che ti senti toccato. E allora questo è importante, cioè una scuola che non ti tocca non funziona. Me la sto facendo un poco lunga, mi preoccupo perché se vado nei particolari non vi lascio più. E allora arrivo alla conclusione, vi faccio magari vedere una carrellata delle immagini. Però la cosa a cui tengo molto è questo: qual è l'uso della filosofia? Cioè, che fanno gli studenti che si laureano nelle cosiddette discipline delle scienze umane? Non hanno fabbriche dove andare? Non è vero. Non hanno aziende da praticare? Non è vero. Non hanno carcere da frequentare? Non è vero. Cioè c'è un bisogno importantissimo, fondamentale, un bisogno di senso, che chiaramente soltanto queste facoltà possono assicurare, ma sono le facoltà che si stanno chiudendo. Mentre noi parliamo qua, io ricordo Torino, chiuse molti anni fa. Quanti sono gli studenti di filosofia? Non è produttivo, penso che siano tanti, non lo so quanto. Se poi andate in una facoltà o in un corso di laurea come scienze del turismo, dove fate lezione, insomma, agli emarginati, sono 400, 500, a numero chiuso. E chi sono? Quelli che hanno fatto l'alberghiere, quelli che stanno là con un sbocco professionale che non arriverà mai. Eppure i migliori studenti che io ho avuto hanno trovato occupazione, tra virgolette, prima ancora di laurearsi, perché hanno fatto un percorso formativo reale. Cioè non c'è stata la laurea che te la fa quello che fai, assolutamente. Io spero che, ecco, io mi sono messo in testa, insomma, questa è un'ultima provocazione, mi sono messo in testa di fare una scuola di filosofia, perché non c'è stata una scuola di filosofia che possa permettere di fare filosofia, ma anche di avere questa esperienza. Perché io trovo assurdo che uno studente di filosofia non faccia delle esperienze di filosofia e che si chiude in un sapere ripetitivo, appunto, ripeto con Nietzsche, da musicisti tardi. Dici Cartesio? Beh, ti sei capito già che cosa volevi dire. Spinoza? Sì, perché quello... No. Io me lo devo portare appresso, me lo devo portare in carcere, e infatti quando l'ho portato è stato bellissimo. Quando leggiamo la Gaia Scienza, c'è stato un detenuto che mi ha detto: mi sono libero. Leggevamo Nietzsche, non è che leggevamo Nietzsche come si legge all'università, meglio, vi posso assicurare. Cioè liberi. E quindi lo si capisce come soltanto Nietzsche voleva essere capito, cioè sulla propria pelle, in qualche modo potrei anche dire così. E disse uno psicanalista, disse: è impossibile che in carcere uno si possa sentire non disse libero, felice, che si possa sentire felice. E qui nacque tutta una discussione sull'essere felice. Cioè, noi leggevamo la Gaia Scienza in quel caso, che è appunto la scienza felice. Niente, ci sono tante carceri, ma bisogna pure dire questo, che il carcere è una comunità negata, e non ci sono in carcere soltanto i carcerati, ma ci sono pure gli agenti di polizia penitenziaria. Ora, queste persone qua sono esattamente speculari ai carcerati, quindi trovate la persona ottusa nel carcere di Carinola. Ancora ci stanno gli agenti di polizia penitenziaria che sono stati pigliati dalla terra e sono stati spostati a fare gli agenti di polizia penitenziaria, dove avete di fronte delle persone complesse, e tu devi avere degli strumenti per poter affrontare la relazione con queste persone che stanno dall'altra parte, che possono essere delle dei folli, delle bestie e delle persone che si sono trovate in certe piaghe sociali e ci sono finite dentro e ci sono affondate. Pigliate un agente di polizia penitenziaria, non ha gli strumenti per poter reggere un confronto del genere. Allora che cosa fa? No, no, questi non possono cambiare, insomma, che possono cambiare? Questi vanno murati vivi. Beh, questa me l'ha detto pure. Questo me l'ha detto pure. No, questo me l'ha detto pure, non posso dire il ruolo, perché me l'ha detto pure una donna che ricopre un ruolo importante all'interno dell'amministrazione penitenziaria. Vanno murati vivi. Oppure trovi, cioè, quando sto con i carcerati, in questo carcere qua, ci sta sempre l'agente di polizia, che controlla, muto, non parla mai, però ti controlla, e sta alle spalle. E questa cosa qua per me è importante, perché io cerco sempre di togliermi da questa posizione. Posso tenere, ormai è diventato un complesso personale, posso tenere la persona dietro le spalle. E quindi mi giro, cerco di coinvolgerlo, non può essere coinvolto, sta là, insomma, che controlla, insomma, e sente quello che tu dici. Ci mettiamo tutti quanti in cerchio, è bellissima come situazione. Ci tocchiamo effettivamente, nel senso che ci salutiamo, insomma, benissimo, siamo molto bene insieme. Per me si tratta di lavorare pure con gli agenti di polizia penitenziaria. Vi assicuro che quando entro in carcere la prima festa me la fanno loro. Perdo un sacco di tempo con loro a parlare prima di andare, insomma, con gli altri e così via. Un detenuto una volta mi ha detto, quando abbiamo parlato del dono, facciamo dei discorsi che vi assicuro, sono degli scatoloni di lettere di filosofia che vi assicuro sono preziosissime, ma sono di altissimo livello, non sono sciocchezze così buttate là. Quando abbiamo parlato del dono, c'è stato uno che mi ha detto, lei ci dona un tempo sacro. Io ci ho messo un sacco di tempo a capire qual è il tempo sacro, perché voi vi immaginate qual è il tempo sacro? Tempo sacro è quello che non si può dare se non a qualcuno che ti appartiene intimamente, cioè è un tempo segreto il tempo sacro. Non lo puoi dare a nessuno il tempo sacro, cioè proprio perché è sacro, è intoccabile, è recintato, è segreto. Non vi spiegherò che significa il tempo sacro, ne abbiamo discusso alla grande, io l'ho capito poi con lui che cos'è il tempo sacro, ma non ve ne parlerò, perché sennò non vi libero più, invece vi devo liberare, sennò mi incarcerò nel discorso sui carcerati. E questo, cioè il fatto di poter parlare di ciò di cui non hanno mai parlato. E sono delle persone, per esempio pure questa cosa qua, l'ultima va che vi dico, poi dopo mi sono zitto perché sennò non ce la faccio più, avete risorfito. Io ho capito le confessioni di Agostino in carcere, io non le avevo capite, eppure è un libro che avrò letto 20 volte e che mi piace ancora leggere, ma io non ci avevo capito niente. È stato quando un carcerato mi ha detto, questo io glielo devo dire, io non sono un mafioso, non sono mai stato nella NASA, Io glielo devo dire, perché mi trovo qua. E ha cominciato quello che io ho chiamato una confessione. Cioè mi ha detto quello che teneva dentro. Cioè una confessione. Io ho capito soltanto in quel momento le confessioni di Agostino. Perché confessarsi per stare, per rimettersi nell'ordine di una relazione. Cioè se Agostino si confessava per mettersi nell'ordine della relazione a Dio e quindi stare nelle regole di quella relazione, lui mi stava dicendo delle cose che non poteva dire ad alcuno, che non avrebbe detto ad alcuno. Mi stava dicendo del suo silenzio per stare in una relazione con me che doveva essere regolare, cioè quindi senza nascondimenti, senza falsità, senza tradimenti anticipati. E questa è una persona che sta in carcere e dice: io devo stare qua fino alla fine, perché io credo nello Stato, credo nella legalità. Ma sono 3 anni che siamo insieme. Ci stava un boss di Somma Vesmiano a Bellizzo, questo era divertente, perché questo non partecipava mai ai nostri corsi, ovvero era presente, però 2 passi distaccati, e sentiva tutto e stava. Un giorno entra nel cerchio e dice: devo dire una cosa, e fa l'elogio della legalità.
Della
legalità. Ogni volta che ci incontravamo lui doveva fare l'elogio della legalità. E poi mi disse: professor, io se l'avessi conosciuta prima, ma io sarei potuto diventare come lei. E invece mi sono trovato, insomma, da un'altra parte. Guardate che è importante questa cosa. È importante perché è questo. Cioè il livello formativo è esattamente questo qua. Cioè un livello che è imitativo, non c'è dubbio. Ma se voi in carcere trovate, come io non ho portato con me il libro di Carmelo, me lo voglio presentare a Caserta, però alla Feltrinelli di Caserta. È un libro che non condivido fino in fondo, perché ci stiamo facendo una discussione esagerata tra i buoni e i cattivi, chi sono i buoni e chi sono i cattivi. E tu capisci quanto è importante in carcere parlare di queste cose? Cioè chi sono i buoni e chi sono i cattivi? Per Carmelo i buoni sono i cattivissimi, cioè quelli che ti fanno male coscientemente volendo ti fare male, mentre invece esiste il criminale onesto, un'altra categoria, che quello non fa il male a qualcuno perché gli vuole fare male, ma perché deve fare una cosa, deve pigliare i soldi. E quindi ragionamenti assurdi, però sono così importanti, perché questo ti permette di vedere una persona, di parlare con una persona. Certamente non puoi parlare con tutte le persone. Ce ne stava una a Messi che mi diceva sempre questa cosa qua, poi non l'ho visto più, che mi angosciava un po', francamente, insomma, una persona molto violenta, che diceva: professore, se lei è vero, io mi impicco. Diceva: vai a prendere la corda. Una cosa terribile, non so, non l'ho visto più, mi angosciava. Letteralmente mi angosciava. Comunque questo è importantissimo. L'uso della filosofia è fondamentale. Per questo vi dicevo, mi sono dato, insomma, alla follia di pensare di fare proprio degli incontri di questo tipo qua, cioè degli incontri di preparare le persone che vogliano fare questa esperienza, che è un'esperienza difficile, un'esperienza che non si può improvvisare. La prima cosa che ti chiedono sempre, anche quando porto gli studenti, dico solo questo, è poi tasso: come ci vedete noi che siamo qua dentro? Perché la cosa che loro pensano, se ci vedete come criminali, noi siamo uomini, siamo persone come voi. A me la prima volta, che poi mi sono abituato, perché le domande sono sempre le stesse quando poi li vedi per la prima volta, Adesso però la cosa si è diffusa, per cui mi chiamano, insomma, vabbè, però la prima volta è sempre così. Che sei venuto a fare? Tu che non sei un medico, non sei uno psicanalista. E poi tra l'altro psicologi, che poi il detenuto mi dice, so di queste cose allo psicologo non le dico, io dico altro, perché chiaramente lo psicologo mi deve servire. Per fare dei discorsi, cioè allo psicologo si dice la menzogna, cioè quello che non è vero, insomma, per trovare dei vantaggi, insomma, a lei glielo posso dire perché non c'è stato questo problema. E quindi chiedono che sia venuto a fare, e vai gliela a dire che non di democrazia. Guarda, se uno fa la storia della giustizia, si trova che c'è stata evoluzione e le carceri, l'organizzazione, le pene, la combinazione delle pene è sempre, come dire, rispondente all'evoluzione sociale. Non c'è niente da fare, cioè, nel senso che noi peraltro siamo in un paese che veramente, insomma, è dell'ipocrisia, perché noi siamo il paese che ha chiesto la moratoria per la pena di morte e tiene il carcere a vita. È un paradosso. Cioè ha chiesto la moratoria per la pena di morte, però tiene la pena di morte in vita. È l'assoluta ipocrisia. È importante.